Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera e bentornati a 108, io sono Andrea Ghezzi in compagnia di Matteo Perfetti, ciao Teo.
Ciao Andre, ciao a tutti gli ascoltatori.
Siamo orfani di Alex Cavatton che ha cambiato lavoro e da qui alla fine della stagione probabilmente riuscirà a farci compagnia raramente. E poi siamo orfani di Pier Mandoi che fa finta di avere un lavoro, questo però è qualcosa a cui dobbiamo abituarci.
Questi lavori che ci succhiano troppo tempo, Andre, dovremmo dedicarci più al baseball e meno a portare a casa i soldi. Oppure dovremmo iniziare a portare a casa dei soldi con il baseball, che non sarebbe male.
Guarda, io per ovviare alle fatiche lavorative mi sono fatto 4 giorni a Roma con la famiglia. Intanto ci tenevo a ringraziare Michele Onizuka, perché mi ha dato il numero di sua mamma che gestisce un bed and breakfast, e quindi sono andato al bed and breakfast della mamma di Miki e mi sono trovato benissimo. Poi Miki si è sbattuto di brutto nonostante stesse lavorando come un drago, tutte le sere ha raggiunto me, mia moglie e i miei figli, ci ha portato in giro per Roma, ci ha portato a mangiare, ci ha anche ospitato a casa sua a cena sabato sera. Miki, che è un amico del programma, un amico personale e anche un nostro compagno di fantasy che è entrato nel vivo dei playoff. Quindi dico, io questo settembre l'ho iniziato col sorriso, con una mini vacanza. E ti dirò, Teo, che settembre è sempre un po' un mese, almeno a me, per quanto mi riguarda, un po' un mese del cazzo parlando di baseball, perché non so se sono più interessato alla corsa ai playoff o ai prospetti che salgono e che iniziano a farci vedere qualcosina di quello che sarà il loro futuro nello show. Della corsa ai playoff abbiamo parlato, direi, abbastanza approfonditamente settimana scorsa. Non credo ci siano molte novità, comunque poi eventualmente ci torniamo. Invece ti volevo chiedere una cosa: tra tutti i prospetti che sono saliti a settembre, quale ti sta intrigando di più? Quale non ti saresti aspettato invece di vedere all'interno di un lineup dell'MLB o sul monte di lancio, se è un lanciatore?
Ma ovviamente da tifoso Red Sox non posso che dire che quello che mi intriga di più è ovviamente Triston Casas, nonostante l'inizio non sia stato felicissimo dopo quel home run praticamente battuto alla sua prima partita in maglia Red Sox. Le cose non stanno andando benissimo, con 8 strikeout in 24 presenze al piatto. Insomma, non un inizio stellare per lui, però vabbè, giocatore che innanzitutto 22 anni, quindi ha un sacco di strada da fare, un sacco di lanci da vedere prima di assestarsi, però una potenza incredibile nel braccio e potrebbe essere assolutamente il futuro di Boston in prima base. Altri giovani che mi hanno stupito, mi intriga tantissimo Corbin Carroll, che ormai sono una decina di giorni che è su in quel di Arizona che non è automaticamente fuori dai playoff.
Ma è fuori dai playoff,
se sbaglio, però sì, praticamente non è la matematica dirlo, però insomma c'è poco da dire in quel di Arizona che conclude un'altra stagione sotto il 500, però i giovani che ha in casa sono davvero interessanti. Appunto questo Corbin Carroll è un giocatore secondo me incredibile, oltre ad essere un ottimo difensore nell'outfield, è un giocatore che ha una massa interessante,
è velocissimo,
è molto veloce, esatto, ha una velocità che e anche una capacità di correre sulle basi, perché rubare le basi non è solamente velocità ma è anche astuzia e saper sfruttare il momento giusto. Corbin Carroll è un giocatore del genere, anche lui 22 anni, anche lui un futuro molto bright in quel di Arizona, e sicuramente farà benissimo.
Sì, no, io ti dicevo, mi sei un po' del cazzo per il settembre perché mi manda in confusione, perché mi devo dividere tra le partite che mi interessano per la postseason e quelle che mi interessano per i prospetti, e vado in paranoia e poi non capisco più un cazzo, non so neanche più che cosa ho visto, no? Questo per spiegare la mia affermazione. Senti, ma ho letto un tweet interessante tuo che riguarda un mio giocatore del fantasy e un giocatore che invece probabilmente poteva anche essere atteso per questo settembre, ma è stato rimandato alla prossima stagione. Sto parlando di Oswald Peraza e Anthony Volpe. Allora, qualcuno, la polemica su Twitter era nata perché qualcuno si chiedesse il perché Peraza non stessero facendo giocare Peraza, e anche nel momento in cui lo schieravano lo facessero giocare fuori ruolo. E tu hai scritto, tra le altre cose, hanno chiamato quello sbagliato, perché il fenomeno vero è Anthony Volpe. Due parole sui due giocatori, se hai, poi magari mi dici se ti è capitato di vedere Peraza in campo e se appunto anche tu ti aspettavi che fosse Volpe quello a essere chiamato più di Peraza.
Sì, decisamente mi aspettavo di vedere più Volpi, perché sostanzialmente gli Yankees allo shortstop dovevano fare un upgrade dal punto di vista offensivo, perché dal punto di vista difensivo Falefa è uno shortstop ok, nel senso che non è il migliore per quanto riguarda la difesa, ma è
no,
okay, veramente
fa schifo il cazzo, dai.
È veramente inutile,
è pessimo.
È veramente inutile per quanto riguarda l'attacco, per quanto riguarda le presenze al piatto. E quindi tra Peraza e Volpi, se vuoi fare un upgrade da quel punto di vista, almeno giocarti un September call up, da quel punto di vista io avrei decisamente chiamato lui, perché Anthony Volpi appunto secondo me e secondo molti più esperti di me è una superstar, è una futura superstar, molto giovane, anche lui 21 anni da poco compiuti, quindi insomma deve fare il suo percorso. Aveva iniziato malino la stagione, dopo due passaggi da secondo A a triplo A, conclude la stagione 2022 con 20 home run, 64 RBI e 47 basi rubate. Se tu vuoi fare un upgrade dal punto di vista offensivo, chiami Anthony Volpi. Ok, non avrà sicuramente l'impatto che ha avuto nelle minors in prima squadra, perché ovviamente la Major League Baseball ha dei lanciatori molto più forti, e secondo me anche negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, il livello delle minor è sceso dal punto di vista della qualità, e quindi questo ha fatto sì che molti giocatori che in minor sembravano dei fenomeni assoluti poi arrivavano in Major League e si dovevano adattare, prendevano bastonate su bastonate. Però il talento puro c'è, il talento puro è lì, lo dicono tutti quanti, e quindi se vuoi giocarti una carta, secondo me ti giochi quella di Anthony Volpi, soprattutto con tutti gli infortuni che hanno avuto gli Yankees nell'ultimo periodo. Adesso ovviamente si stanno riassettando un attimino, infatti i risultati stanno anche tornando, però sicuramente se volevi fare un tentativo, giocarti una carta, secondo me ti dovevi giocare lui. Secondo Fangraphs, che fa un attimo delle previsioni di quello che potrebbero essere il massimo, no, dei giocatori,
sì,
è ad un suo massimo di raw power di 55, che comunque per uno shortstop è ottimo, 50 su 50 di speed e 35 su 60 di game power, quindi insomma si tratta di un giocatore che è quasi formato secondo Fantrax, e quindi io non vedo perché gli Yankees non abbiano chiamato lui, ecco.
Ma guarda, provo a fare così un'interpretazione. Allora, a parte che Osvaldo Peraza è un'ottima mazza, è un ottimo giocatore, è un ottimo prospetto all'interno del farm degli Yankees, e mi viene a pensare che, avendo dietro Volpi, magari gli Yankees l'hanno voluto mettere un po' in mostra, pensando poi a una successiva trade che potrebbe arrivare durante l'off season o all'inizio della prossima stagione, sapendo appunto che poi tanto hanno dietro Volpi e sarà lui il designato, lo showstop designato dei prossimi anni. Potrebbero aver fatto una chiamata di questo tipo. È comunque Peraza un giocatore che può essere utile, anche se non utilizzato come lo stanno utilizzando, che può comunque dare il suo contributo e che può essere funzionale a una trade futura. Quindi lo metto in mostra, gli faccio giocare settembre, e poi magari nell'off season o all'inizio dell'anno prossimo trovo il modo di scambiarlo per portarmi a casa quello che mi può servire, che può essere il solito esterno, perché ben intendi si è già fatto male, può essere un interno, può essere un rilievo, può essere un pacchetto di giocatori che servono a completare il bullpen, piuttosto che, non so, vedi tu, vedremo l'anno prossimo quello che può essere il roster degli Yankees. Io la vedo un po' così, perché comunque anche io ho sempre sentito parlare meglio di Volpi che di Peraza, però insomma mi aspettavo che prima o poi Peraza dovessero chiamarlo, dovessero farlo salire. Può essere appunto che l'interpretazione che ho dato io sia una ragione per la quale appunto hanno preferito far salire l'uno invece che l'altro. Poi vabbè, di prospetti ne sono saliti un miliardo, non staremo qua né a elencarli né tutti né a parlarne per delle ore, perché d'altronde non abbiamo qui Gianluca, che è quello che tutto sa, quindi senza lui di prospetti non possiamo parlare. Ciao Gianlu. No, perché oggi stavo pensando a Tolkerson adesso, che ovviamente è in MLB da inizio anno, e lui diceva, si parlava insomma di giocatori giovani, di come erano altre stagioni, e lui mi diceva che per esempio non era stupito dal fatto che Tolkerson non avesse fatto così bene all'interno della sua prima stagione ai Detroit Tigers, che tra parentesi c'entra niente con l'argomento di oggi, ma così c'entra col discorso che sto facendo, è un po' sotto le aspettative, sia quella di Tolkerson che quella proprio dei Detroit Tigers, che si erano mossi molto bene in off season, ma che alla fine sono riusciti a fare peggio quasi della scorsa stagione. Va bene, niente, approfitto, Teo, del fatto che ci sono state già delle partite questa sera mentre stiamo registrando, per introdurre quello che è l'altro argomento di settembre, che ovviamente è la corsa ai playoff. L'abbiamo già trattato abbastanza approfonditamente settimana scorsa, però in questi giorni ci sono delle sfide, degli scontri diretti. Uno di questi è quello tra Tampa e Toronto. È un doubleheader quello che giocano oggi, martedì, il giorno in cui noi registriamo. La prima partita l'hanno vinta i Rays, che in questo momento hanno superato Tampa Bay. Secondo te questa corsa come va a finire? Perché comunque queste partite sono in questa serie importante per le due squadre, però insomma manca anche tanto. Pensi che possa essere un boost per una delle due, o insomma è ancora un po' troppo presto, siamo al 13 settembre?
Decisamente può essere un boost per una delle due, che comunque sono lì che si giocano il secondo posto della division e cercano di raggiungere il primo, gli Yankees, che hanno un vantaggio di 5 partite e mezzo rispetto a Tampa e 6
rispetto a Toronto.
Rispetto a Toronto in questo momento, quindi insomma, rispetto al vantaggio che avevano, parliamo di un mese e mezzo fa, dove gli Yankees erano sopra di 13 partite, è ovviamente la division sia, diciamo, un attimo un po' più riaperta. Gli Yankees che questa sera iniziano una serie contro i Boston Red Sox, i nostri Boston Red Sox, che non hanno,
non hanno niente
più
di dire.
Nulla da dire in
però possono rompere il cazzo agli Yankees,
esatto.
Però possono rompere il cazzo agli Yankees, che è sempre cosa buona e giusta,
e quindi esatto, fa sempre bene. Forse di questa serie, ovvero quella tra i Blue Jays e Rays, chi può trarne vantaggio sono proprio gli Yankees, perché comunque sì, sono due squadre che secondo me si equivalgono dal punto di vista del roster e delle forze in campo, quindi io mi aspetterei un pareggio, comunque
uno
una
split,
serie
dici,
che
è una, esatto, una serie a quattro partite,
uno split 2-2 potrebbe essere un risultato che può tranquillamente avvenire, e quindi in questo caso New York trarrebbe sicuramente il vantaggio maggiore. Detto questo, io vedo i Blue Jays nelle ultime settimane molto molto più agguerriti, molto più sul dove le cose, diciamo, stanno andando molto bene per la società. Nelle ultime praticamente 10 partite le vittorie sono state ben 7, quindi si tratta di una squadra che sta entrando in forma nel momento più importante della stagione, e quindi questo potrebbe essere una cosa importante per Toronto, che dovesse superare Tampa Bay e poi arrivare appunto a dare fastidio a New York, potrebbe essere un risultato molto importante per la fiducia della squadra, e a praticamente 3 settimane dall'inizio dei playoff è quello che ci si aspetta, insomma.
Baltimore sembra un po' fuori dai giochi, però secondo me vale anche il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa, ovvero chi se ne frega, cioè è una squadra che ha fatto una stagione al di sopra delle aspettative e ha netto che raggiunga meno i playoff, la stagione sarà valutata in modo molto positivo. Stavamo guardando le classifiche prima di iniziare a registrare la puntata. I Twins sono in un momento abbastanza tragico, perché vengono da 3 sconfitte, sono 2-8 nelle ultime 10 e praticamente sembrano essersi auto esclusi dalla corsa a 3 all'interno della Central, che assegnerà un solo posto ai playoff. A questo punto, più che corsa 3, possiamo parlare di testa a testa tra Cleveland e White Sox, con Cleveland che per ora regge il colpo, 4 vittorie consecutive, 6-4 nelle ultime 10. Chicago è 7-3 nelle ultime 10, ma viene da una sconfitta. Ma le projection danno Cleveland saldamente al comando della Central e con il 73% di possibilità di andare ai playoff. Però insomma, questo è un testa a testa che probabilmente sarà piuttosto interessante da seguire fino alla fine della stagione.
Sì, decisamente. Minnesota, tra l'altro, che arriva da 3 sconfitte consecutive contro i Cleveland Guardians, quindi uno 0-3, esatto. Una batosta abbastanza importante, pesante, poi anche come è andata a finire con le due panchine che insomma si scambiano battibecchi, Francona che esce durante il 7° inning, così come Baldelli, insomma. Una situazione un po' di tensione ovviamente nell'American League Central, e queste tre sconfitte appunto di Minnesota contro i diretti rivali sono sicuramente una batosta importante. Ora andranno a Kansas City contro dei Royals che anche essi non hanno più nulla da dire in questa stagione, e poi di nuovo contro Cleveland, una serie di 5 partite dove sostanzialmente Minnesota almeno 4 ne deve portare a casa per provare a rientrare nel discorso di vincere la division. E dopo queste 5 partite ci saranno 6 sfide contro Chicago, White Sox, che anch'esse sanno di sfide di fuoco e veramente importanti per la squadra appunto del Minnesota.
La citiamo solo perché ci serve per dire due cose in più su un giocatore. Houston saldamente in testa alla West e saldamente in testa all'American League, credo che si qualificherà ai playoff col seed numero 1 a meno di meteoriti. In Texas ha trovato la 24esima quality start consecutiva di Framber Valdez, da oggi SMEG, e primo shutout in carriera, arrivato l'altra sera appunto che è coinciso con la 24esima quality start. Oggi ne ho parlato nel mio "fino a qui tutto bene", non è il solo motivo per cui Houston ha 91 vittorie, però aspettarsi un Framber Valdez così continuo, perché 24 quality start sono veramente tanta roba, forse non era preventivabile onestamente a inizio stagione, e questo spiega appunto in parte perché Houston è riuscita, nonostante gli infortuni, ricordiamoci che hanno perso Verlander, un Verlander che era stato magnifico fino a che c'è stato, ma ci sono stati vari gli infortuni a Houston in questa stagione, non c'è stato McCullers per tantissimo, Altuve all'inizio della stagione si era infortunato, insomma avevano perso Correa in off season, successe tante cose in quel di Houston, e insomma Framberone, che tra l'altro è uno dei tuoi ace del fantasy, ha piazzato lì una stagione veramente pazzesca, quella probabilmente della consacrazione definitiva.
Sì, consacrazione veramente definitiva secondo me per Framber Valdez, che sta avendo dei numeri pazzeschi in questa stagione. È sempre stato un lanciatore secondo me molto intrigante, un lanciatore che va un po' controcorrente rispetto a quello che è il lanciatore tipo del 2022, no? Zero fastball praticamente, cioè nel senso,
no, praticamente zero fastball,
zero fastball, perché vabbè, cutter e sinker si possono comunque definire delle fastball, sì. Però il movimento che c'è in questi lanci è qualcosa di diverso rispetto alla solita quattro cuciture. Quindi un lanciatore atipico, un lanciatore che vive di ground ball, 66.3% di ground ball rate. Adesso non ho sotto mano la leaderboard, però sicuramente sarà tra i top 3. Uno standard, una costante sostanzialmente nella sua carriera. Quello che non è stato una costante, invece quest'anno ha fatto secondo me la differenza, è 11.5% di home run per fly ball rate, sì. Che è praticamente la metà rispetto a quello che è il suo standard in carriera, che si aggira attorno al 20%. Sostanzialmente Framberone è riuscito a tenere la pallina bassa nella zona di strike, è riuscito a vivere sui limiti, sul filo della zona tra strike e ball, è riuscito a produrre contatto molto weak, e questo ha fatto sì che la sua ERA sia 2.50 in stagione. E vabbè, i numeri li hai dati te oggi, un giocatore incredibile.
Per chi non sapesse, perché gli ho dato questo soprannome, ma che credo sia condiviso da tutta la redazione di 108, è perché io un giorno lo definì un frigorifero che lancia palle curve, perché è enorme, ma c'è questa palla curva incredibile che è pura poesia. Per i numeri rimandiamo all'articolo, inutile ripetere cose che sono state scritte. È un giocatore meraviglioso, è un lanciatore meraviglioso, è un giocatore che comunque è sempre stato piuttosto importante all'interno delle rotazioni. Io mi ricordo una partita meravigliosa lanciata contro i Red Sox l'anno scorso all'interno delle Championship Series. Sì, era Championship Series, sì. E insomma, i segnali che potesse essere il nuovo che avanza all'interno della rotazione degli Astros c'erano ed erano già tanti. Che potesse fare una stagione con questa continuità e con i numeri che hai elencato e che io oggi ho riportato, forse quello era più difficile da prevedere. Fatto sta che se gli Astros hanno vinto 91 partite, buona parte del merito sta anche appunto nell'efficacia di questo lanciatore. Va bene, non spegniamo altre parole su Julio Rodriguez, che vabbè, riesce a fare delle cose pazzesche. Sta insomma trascinando completamente Seattle ai playoff. Io voglio vedere Seattle ai playoff, sono curioso, perché insomma, poi sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, sono solite banalità, no? Un altro sport, ecco, voglio vedere che sport gioca Julio ai playoff, sono abbastanza curioso di questa cosa. Invece, andando velocemente alla National, le situazioni sono rimaste immutate, se non fosse che c'è stato un momento settimana scorsa che Atlanta aveva preso la leadership della East, ma è durato pochissimo perché i Mets adesso sono già tornati in vantaggio di una partita e mezzo. Mets in leggero calo nonostante un calendario che tu giustamente avevi calendario alla mano, avevi definito un pochino più vantaggioso. Sono 5-5 nelle ultime 10, Atlanta un po' meglio 7-3, però Atlanta viene da 3 sconfitte ed è il motivo per cui i Mets sono riusciti a riprendersi la leadership della East. Sarà un duello che probabilmente ci porteremo fino alla fine e forse quello più incerto, perché poi devo dire che nonostante Milwaukee sia in un buon momento, comunque le projection danno San Diego all'83% ai playoff, mentre Milwaukee ha un misero 25%. St. Louis ormai sembra aver conquistato la division a 8 partite di vantaggio su Milwaukee, quindi la Central non sembra più essere in discussione. E poi Philadelphia insomma, dovrebbe veramente spararsi nelle palle, perché ha sostanzialmente 3 partite di vantaggio su Milwaukee, 2 partite di vantaggio su San Diego. Di queste 3 squadre, 2 vanno ai playoff e in questo momento Philadelphia sembra quella che ha la posizione più salda e più sotto controllo.
Sì, Philadelphia ha le armi per arrivare ai playoff, a tra diciamo quelle che si giocano gli ultimi due spot, ovvero San Diego, Milwaukee e chi possiamo mettere dentro, sì, lo stesso Phillies. tra queste tre direi che dal punto di vista del roster decisamente Phillies e San Diego sono messe meglio. Solo un suicidio potrebbe farli rimanere fuori dai playoff, e non sarebbe
una novità, però hanno un 92% di possibilità di qualificarsi ai playoff. Vengono da 3 vittorie consecutive e sono 6-4 nelle ultime 10. Cioè, per ora segni di cedimento non ne abbiamo avuti da parte dei Phillies. Cioè, è più preoccupante, se vuoi, la situazione di San Diego,
sicuramente. No, poi la rotazione di Philadelphia comunque mi piace. Sembra abbiano più o meno sistemato la questione bullpen, dove comunque con una rotazione tra closer, setup, matchup, Mancini, destri, eccetera, eccetera, stiano abbastanza riuscendo a trovare la quadra. Hanno in Aaron Nola un giocatore, un lanciatore che è candidato, fantastico. Secondo me, fantastico, candidato sì. a vincere il Cy Young Award. Non lo vincerà perché davanti a lui c'è il signor Sandy Alcantara che sta facendo una stagione incredibile, però subito dopo c'è sicuramente Aaron Nola. Mm-hmm. I rinforzi comunque che sono arrivati dalla trade deadline sono importanti, a partire da Syndergaard. Secondo me ce la fanno sì, arrivare ai playoff, dai.
Nonostante le guffate che gli stiamo tirando anche secondo me quest'anno è loro anno.
Poi basta che muore qualche personaggio famoso, Castellanos batte un run a destra manca, quindi insomma sembra che il vento sia in poppa nelle vele di Philadelphia.
A proposito di Omran, anche questo l'ho citato oggi, Trout è a 7 home run in 7 partite consecutivi, e quindi può raggiungere l'ottavo stasera contro i Guardians, che lo porterebbe a pareggiare quello che è il record per home run consecutivi, con 8 appunto. Anche qua gliela stiamo tirando, però insomma io ho in mente la serie di 15 giorni fa contro Toronto, dove vedevo le partite e mi chiedevo come gli Angels non potessero essere competitivi con il lineup che hanno, e comunque con la possibilità una volta ogni 5 giorni di schierare Otani, insomma poi dei figuranti è vero sul monte, però adesso non è che tutti hanno la rotazione dei Mets o dei Padres o dimmi tu una rotazione che ti piace, eppure non ce la fanno. Però questo giocatore incredibile, noi l'ho scritto oggi, noi spesso lo diamo troppo per scontato, ma in carriera ha una OPS di 1004 ed è l'unico giocatore ad avere un OPS del genere in carriera negli ultimi 60 anni, fatta eccezione per Barry Bonds. Non dirò niente su Albert Pujols, a meno 3 dei 700 home run, perché non gliela voglio tirare, io vorrei festeggiare i 700, guarda, prenderei un aereo, cazzo, per andare a St. Louis e festeggiare i 700 home run di Pujols, che è un giocatore leggendario, di cui scrissi un anno fa, convinto che insomma lo stavamo salutando, invece questo continua a battere come un dannato. Un dato che non ho messo e cerco di recuperare al volo su Pujols, interessante, e che appunto che dicevo non ho messo nel eccolo qua, che non ho messo nel pezzo perché l'ho trovato dopo, ma che secondo me va citato, è che ha una OPS di 1031, quindi superiore a quella di Trout, da giocatore dei Cardinal, e di 758 con tutte le altre franchigie con cui ha giocato, quindi le angeline per intenderci. E quindi la sua OPS più bassa come Cardinal è nettamente più alta della sua più alta OPS con qualsiasi altra squadra che non sia St. Louis. Te ne potevi stare a St. Louis tutta la carriera, probabilmente avresti battuto anche i record di Eddie, anche Aaron, di Barry Bonds e di tutto il mondo del baseball conosciuto e non, caro Albertone. Però insomma, felice di vederlo, tanto per iniziare felice di averlo visto superare Alex Rodriguez, spiazze. E spero, insomma, gli auguro che riesca veramente a raggiungere il traguardo dei 700 home run. Le partite ci sono per farlo, il problema è che insomma non è poi sempre così semplice, è in un momento clamoroso. Non so te o se tu ti aspettassi che lui potesse arrivare ai 700 home run all'inizio della stagione, perché gli ne mancavano veramente tanti.
No, in realtà no, mi sa che questa è una storia che sta stupendo abbastanza tutti quanti gli amanti del baseball. Tra l'altro questa statistica secondo me è pazzesca, la questione dell'OPS, sì. Perché lo fa praticamente in uno stadio in cui battere è sostanzialmente molto difficile, perché tra i par factor in favore dei battitori Busch Stadium si trova al 26esimo posto su 30, quindi lo fa anche, oltretutto lo fa in un park molto, in uno stadio molto complicato. No, assolutamente non me lo aspettavo, però come sempre i grandi campioni ci dimostrano come quando pensi che sia finita per loro, quasi finita per loro, che non hanno più nulla da dire, all'età, alla veneranda età di 42 anni, Albert Pujols va per questo record incredibile. Poi direi che finiamo qua di parlare di lui, perché
sì, no, basta. Anche perché non vorrei essere responsabile dei 699 home run in carriera per Pujols.
Quindi... esatto, però dai. In tre settimane sono decisamente fattibili.
Sono fattibili, sì, anche perché credo che a questo punto lo metteranno in campo, visto il vantaggio che hanno e visto il record che sta inseguendo, cercheranno di dargli il più at-bat possibile appunto per raggiungere questo traguardo. Sarebbe poi meraviglioso che i Cardinals facessero una run nei playoff pazzesca e vabbè, si chiudesse la carriera di Pujols nella maniera in cui nessuno si aspetta. Avrei voglia di leggere una cosa che disse Greg Maddux, riferendosi a Tony Gwynn, che sarebbe attualissima su relativamente Albert Pujols, ma non gliela voglio tirare, viene lunga, dovrei leggerla in inglese. Andatevi a recuperare la mia timeline su Twitter e vi trovate questo sproloquio di Maddux, che appunto diceva che insomma sostanzialmente lui poteva fare tutto quello che voleva contro i battitori, eccetto contro quel figlio di puttana di Tony Gwynn. Ecco, in questo momento credo che questo pensiero possa valere per quel figlio di puttana di Albert Pujols, con tutto l'affetto che abbiamo nei suoi confronti. Chiudiamo questa puntata, che comunque doveva essere breve, siamo già a 35 minuti e non so come abbiamo fatto ad arrivarci, facendo due chiacchiere veloci, Teo, sulle nuove regole che verranno introdotte nel 2023 dalla Major League Baseball. La settimana scorsa abbiamo parlato del calendario e di quelli che potrebbero essere gli effetti sulle classifiche all'interno della division e quindi poi sulla griglia dei playoff. Questa settimana invece andiamo a trattare più nello specifico il pitch clock, la regola nuova sullo shift e il discorso delle basi allargate. Allora, io ripeto velocemente quello che ho detto per chi non l'avesse letto nel pezzo. A me non interessa molto, onestamente, di queste nuove regole, perché chi si pone contro di esse lo fa perché è legato a un baseball antico dove probabilmente non dovrebbero neanche esistere le division e si dovrebbe giocare la World Series tra le due squadre che vincono le leghe. Io penso che il baseball sia un po' troppo restio al cambiamento. Faccio sempre l'esempio dell'instant replay, che nel baseball è arrivato tardissimo rispetto a qualsiasi altro sport americano e che poi non ha fatto altro che migliorare il gioco. Addirittura adesso si vorrebbe implementarlo anche ad altre fattispecie. Ecco, io credo che mettere un tempo massimo tra un lancio e l'altro, piuttosto che allargare le basi per favorire quello che è il gioco sulle basi prevenendo gli infortuni, piuttosto che evitare che almeno in partenza, cioè prima che la palla lasci la mano del lanciatore, la difesa non possa schierarsi in una determinata maniera, serva semplicemente a per certe cose a velocizzare il gioco e per altre a renderlo più spettacolare. Velocizzare il pitch clock ovviamente e renderlo più spettacolare sono le altre due nuove regole. Quindi onestamente siamo nel 2022. Il baseball comunque ha perso terreno nei confronti degli altri sport a livello di seguito. Mi sembra normale che la Lega cerchi, dove può, senza stravolgere il gioco, e sottolineo senza stravolgere il gioco, cercare di introdurre delle regole che lo rendano più fruibile. Poi io ti dico che secondo me questo non è neanche il problema, nel senso che comunque il baseball è uno sport che più di tanto non puoi modificare. È quella roba qua, si gioca con una mazza, un guantone, una palla, e per quanto tu possa cambiare le regole non puoi pensare che le partite durino due ore, perché sennò devi togliere degli inning, ma quello non lo vorrei mai. E io ho sentito gente che avrebbe preferito le partite a 7 inning piuttosto che mettere il pitch clock. Per me è un discorso che non va neanche fatto. Però ecco, ad ogni modo dico che prima di giudicare una qualsiasi regola bisogna vederla applicata, perché vorrei ricordare a tutti le polemiche sui minimo tre battitori da affrontare per i rilievi, che sembrava dovessero far finire la storia dei rilievi stessi. Non so quanti anni sono passati, non mi ricordo neanche più, non molti, non sento più nessuno eccepire sul fatto che un rilievo debba o chiudere l'inning o perlomeno affrontare tre battitori. Ecco, io credo che queste tre regole che sono state che verranno inserite dal 2023 diventeranno effettive nel 2023, faranno discutere adesso e poi fra due anni ci sembrerà tutto abbastanza normale.
Sì, decisamente d'accordo con quello che hai detto tu. Tendenzialmente le regole vanno cambiate per un miglioramento del gioco e per un adattamento del gioco a quello che sono i tempi moderni. Si fa perché il baseball aveva bisogno di avere più successo dal punto di vista mediatico, ha bisogno di attirare sempre di più fan, e questo lo fai con un aumento delle situazioni offensive, aumento di palline in gioco e un aumento del pace. È chiaro che alla fine la differenza non sarà enorme, cioè passeremo da una media di 3 ore a partita a una media di 2 ore e mezza, perché sostanzialmente si è visto che comunque con gli esperimenti fatti in minor league più o meno sono la differenza da una partita con pitch clock e senza pitch clock, sono più o meno 25 minuti. Quindi non è non è questo che farà, non sono questi 25 minuti che farà avvicinare milioni di persone che fino a oggi non hanno guardato una partita di baseball, assolutamente. Però intanto un'evoluzione, un andare verso un po' più di spettacolo sicuramente potrebbe da questo punto di vista migliorare la situazione per chi magari è insicuro, sai, per chi sta approcciando, dice ok, mi piacerebbe vedere una partita di baseball, e si guarda una partita dove le palline sostanzialmente finiscono sempre nello shift. Detto questo, appunto, tornando al discorso iniziale, sono dei cambiamenti che vanno fatti, non saranno gli ultimi cambiamenti della storia del gioco, però questo fatto che comunque in tutti gli sport i cambiamenti vengono accettati abbastanza positivamente, mentre per quanto riguarda il baseball deve essere qualsiasi virgola cambiata, deve essere un snaturamento del gioco, mi sembra una gran cagata personalmente. Alla fine
è un gran giro di parole per insultare tutti quelli che stanno mettendo i coglioni. Bravo Teo, così mi piace.
Alla fine, cioè, sostanzialmente gli stessi che si lamentano della denaturalezza del gioco sono gli stessi che quando sono arrivati i primi data, le prime statistiche avanzate e quindi di conseguenza i primi shift erano contro. Quindi una volta erano contro, adesso che è la Major League Baseball che vuole eliminarli, sono contro il fatto che la MLB voglia eliminarli. Cioè è tutto un controsenso, cioè mi sembra che la gente sia qui solamente a buttare merda sostanzialmente, quando non è giusto. Poi se vogliamo fare un discorso sul fatto che ad esempio gli stessi giocatori non abbiano votato a favore della cosa e non siano stati contenti di questi cambiamenti, questo è un altro discorso. Loro quello che lamentano, non so quello che ne pensi tu a riguardo, loro quello che lamentano è sostanzialmente accettano il cambiamento ma si aspettavano un cambiamento graduale. Quello che penso io è che un cambiamento graduale non avrebbe cambiato nulla, perché sostanzialmente se tu vuoi mettere un pitch clock è meglio che abitui fin da subito a determinate condizioni, così come se limiti lo shift lo limiti fin da subito nella sua totalità, in modo tale che già adesso i vari manager pensino a nuove strategie difensive.
Bravo, secondo me qua ti fermo perché hai centrato il punto. Una delle cose che continuiamo a sottovalutare, qui prendiamo esempio dal football americano, è che in realtà i manager troveranno nuovi modi per andare contro quella che è la regola che non gli permette di schierare la difesa in un determinato modo. Cioè, io non credo che queste regole cambieranno così sostanzialmente il gioco. Cioè, quella sul pitch clock serve per accorciare le partite, perché onestamente le partite durano troppo e non mi si può fare il paragone col football americano, perché il football americano viene giocato una volta a settimana, quindi ci sta che sto 3 ore e mezza a vedermi una partita di football americano, perché quella vedo e poi finisce lì. Oggi io ho scritto una frase: non conosco nessuno sport la cui stagione regolare duri 162 partite e si giochi tutti i giorni. Cioè, il problema è che a baseball tu giochi tutti i giorni, quindi tutti i giorni pensare che una persona si metta a vedere una partita che dura 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore è letteralmente impensabile. Che poi non deve neanche essere l'obiettivo della Major League, perché è ovvio che quando giochi così tante partite non puoi avere un interesse costante e uguale in tutte le partite, nessuno lo pretende. Però fornire un prodotto più fruibile al tifoso medio, quello che magari si segue una partita a settimana, un paio di partite a settimana, perché sì, gli piace, però non è che ci impazzisce, insomma è vantaggioso e può solo portare dei benefici. Oltretutto, sul discorso del pitch clock, secondo me noi sottovalutiamo il fatto che è una misura contro un determinato tipo di lanciatori, non contro tutti. Guarda, io ho fatto una prova empirica, ho preso una partita a caso e sono sempre stato dentro i secondi attuali del pitch clock. Il problema è che ci sono lanciatori, mi viene in mente Clevinger, mi viene in mente Cueto, mi viene in mente David Price, che era una roba pazzesca, che facevano passare una vita tra un lancio e un altro, e veramente diventava un'agonia vedere una partita quando c'erano un certo tipo di lanciatori. Così tendi a standardizzare. Io credo poco a quelli che dicono, per esempio, e questo credo che sia una preoccupazione dei giocatori, perché tu questo mi chiedevi: influisce sulla meccanica, rischi più infortuni. Io credo che queste siano tutte stronzate. Cioè, credo che il tempo che i lanciatori si prendono lo fanno perché comunque il baseball è anche un gioco mentale, e quindi cerchino di innervosire, il lanciatore cerca di innervosire in tutti i modi il battitore. Avrà meno tempo per farlo, però non è che i 20 secondi, perché la critica che veniva per esempio portata al pitch clock è: rischiamo di avere più infortuni ai lanciatori. Secondo me non ci saranno più infortuni sui lanciatori. Le prove sono state fatte in minor league e non è successo assolutamente niente da questo punto di vista. Poi non so quanto estensive siano state le prove fatte in minor league, perché non ho seguito la cosa, però non credo che sia quello il problema. Per esempio sullo shift invece credo che sia importante mettere una regola che in qualche modo limiti la difesa, perché il senso del gioco dovrebbe essere che la palla viene messa in gioco e possibilmente vengano battute delle valide, perché le partite 1-0, 2-1 sono bellissime nei playoff, 162 partite che fanno 2-1, 3-2 o 3-1 sono un po' una rottura di coglioni da vedere, non so se riesco a spiegarmi. Quindi capisco il protezionismo dei giocatori, che vorrebbero che le cose non cambiassero mai perché sono abituati a giocare in una determinata maniera, ma capisco molto di più la Lega che dice: come stavi giustamente dicendo te, vi abituerete, queste sono le regole nuove, ve le prendete tutte insieme, avrete un anno di adattamento, 2 anni di adattamento, poi tutto tornerà alla normalità e tutto vi sembrerà normale. Ripeto, è la stessa identica cosa dei lanciatori, dei rilievi che devono affrontare almeno 3 battitori o chiudere l'inning. Sembrava una roba rivoluzionaria, è la fine degli specialisti, non è... Tu ne senti più parlare di questa cosa qua, Teo? Non ne parla più nessuno. No. Non ne parla più nessuno. E i manager hanno imparato a usare i loro lanciatori in modo diverso, i loro rilievi in modo diverso, e li hanno comunque, mantenendo però l'efficacia che avevano precedentemente. Sì, qualche specialista magari si è un po' perso, e chi se ne frega. Cioè, non credo che sia quello il problema. Io, ripeto, quando le regole non sono totalmente rivoluzionarie, ok, per me non c'è mai problema. Che è chiaro che se mi dici: ah no, adesso le partite vanno a tempo, beh, allora posso capire che uno mi dica: no, baseball non può andare a tempo, perché è un gioco che si sviluppa in un'altra maniera. Ma non è stato fatto questo. Sono stati fatti dei piccoli accorgimenti che servono a rendere il gioco un po' più bello, un po' più dinamico e possibilmente un po' più breve. Cioè rendere la partita un attimino più corta, perché gli americani la guardano all'una del pomeriggio o alle 7 di sera. Quando io mi metto alle 11 a vedere una partita di baseball, raramente arrivo al quinto inning, non ce la faccio. Cioè, dopo un po' mi rompo i coglioni. E siccome il baseball vuole diventare anche uno sport globale, nel vero senso della parola, come è riuscito a fare l'NBA e come sta riuscendo a fare l'NFL, credo che questo siano dei passaggi fondamentali e che vadano fatti. Poi ripeto, secondo me la popolarità del baseball è venuta a mancare anche per altri motivi che non c'entrano niente con la durata del gioco o con lo shift, ma che risalgono a una mala gestione della Lega nel momento in cui invece era la Lega più popolare insieme all'NFL all'interno degli Stati Uniti. Però la macchina del tempo non ce l'abbiamo e quindi bisogna lavorare da adesso in avanti per cercare di migliorare le cose. Insomma, questo è un po', secondo me, il discorso.
Sì, no, assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Aggiungo che tendenzialmente con lo shift i battitori che si vedono di più, che fanno più parlare di sé, sono quelli che cercano sempre l'home run. In generale tutti i battitori cercano sempre di più di buttare la pallina fuori. Ora con limite, cioè con limitare dello shift e con una difesa, chiamiamola tra virgolette, più naturale, si avrà anche un po' più, secondo me, di small ball, quindi anche i puristi del gioco possono tornare a dire ok, c'è più baseball di strategia, quindi alla fine vincono tutti quanti, secondo me.
Comunque, secondo me, scusami, perfetta la cosa che hai detto, sono perfettamente d'accordo con te. Comunque, secondo me, si è un po' già iniziato a tornare indietro su certe parti del gioco. Perché comunque, non ho i dati alla mano, però io vedo più basi rubate, vedo più la ricerca in alcune situazioni di gioco di contatto e non più solo di home run. Poi è vero che esistono quelle statistiche che dicono che la squadra che batte più home run è quella che vince, eccetera eccetera eccetera. Minnesota Twins e Yankees non mi pare abbiano vinto un cazzo negli ultimi anni, e erano le squadre che battevano più home run di tutte. Però secondo me un'inversione di tendenza c'è già stata, e queste regole la favoriranno ulteriormente, ripeto, rendendo il gioco più divertente. Perché poi quando vedi il contattino per far avanzare il giocatore, quando vedi la rubata, quando vedi la doppia rubata, quando vedi un certo tipo di giocate, è bello e tiene viva l'attenzione. Aspettare sempre Judge che batte l'home run, onestamente, dopo un po' rompe anche i coglioni. Anche se il buon Aaron, probabilmente, me lo auguro per lui perché è un giocatore che adoro, raggiungerà quota 60 quest'anno. Track guffata, gliel'abbiamo tirata, Judge infortunato stanotte. No, che non li batta contro i Red Sox, li batta contro tutte le altre squadre, faccia il piacere di non batterli contro i Boston Red Sox. Esatto. Va bene, non so, vogliamo dire ancora qualcosa o più o meno?
No, direi che
abbiamo detto quello che volevamo dire.
Esattamente.
Ok, allora cito un cazzo. Segnalo un articolo su O'Neill Cruz, comparso adesso su ESPN. In realtà è un articolo di ben 11 ore fa, molto interessante, che racconta un po' perché O'Neill Cruz è questo giocatore incredibile che merita di essere visto. Pittsburgh ha vinto la prima partita del doubleheader di questa sera contro i Cincinnati Reds, una guerra tra poveri. E O'Neill Cruz ha fatto schifo al cazzo. No, ha fatto 1-4, ma ha preso 2K. Vabbè, un K che cammina O'Neill Cruz, sappiatelo se non l'avete mai visto giocare. Però è molto forte, e soprattutto quando piglia la palla tira sempre delle stack incredibili. Questo lo diciamo a chi magari, così, adesso che si stanno avvicinando i playoff, sta buttando un occhio alle partite della Major League. Per voi che ci seguite tutte le settimane, inutile che vi ribadisca il mio amore sconfinato per il buon O'Neill Cruz. Va bene, Teo, niente, direi che per questa settimana va bene così e basta. Ti mando un abbraccio, lancio la sigla e ti mando un abbraccio.
Io non lancio la sigla, ma ti mando un abbraccio anch'io e ci sentiamo la prossima settimana.
Perfetto, allora per questa puntata di 108 è tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi, un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima, ciao!
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.